stanno de peggio de
loro.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning.
Good morning to you.
Bello l'inno della Brigata Sassari, è vero, buongiorno ascoltatori di Oltrelago, bentornati alla nostra mitica sestante insieme al mitico Giorgio De Rossi,
buongiorno,
e insieme al mitico Franco Iappelli.
Buongiorno, buongiorno.
Ma perché abbiamo messo la Brigata Sassari, che lasciamo anche un po' in sottofondo? Perché? Perché Giorgia Meloni ha quello che volgarmente si dice un gran sedere. E allora
un gran fiore.
E allora ieri, nei giorni scorsi, abbiamo parlato ampiamente di tutte quelle che erano che sono i problemi che riguardano le candidature per le regionali, e abbiamo parlato anche ampiamente del fatto che la Sardegna stava diventando un motivo di rottura interno alla maggioranza, di proporzioni assolutamente ragguardevoli, perché Salvini non ne voleva sapere di togliere le castagne dal fuoco, o comunque di togliere il suo candidato, che è ovviamente l'attuale governatore Solinas, dalla possibilità di essere rieletto in questo giro di consultazioni prossimo, il 24 febbraio, e mentre Giorgia Meloni, proprio perché intende cambiare molti di governatori, perché si sente sottostimata rispetto alle elezioni nazionali, perché ovviamente le regioni governate da Fratelli d'Italia, ahimè, sono veramente due, e allora voleva ricominciare mettendoci dei suoi, e insomma questo braccio di ferro sembrava destinato a non avere conclusione, a finire anche malamente con due candidati del centrodestra, uno contro l'altro Almati, da una parte Solinas e dall'altra parte il sindaco di Tagliari Truzzu. E poi è successo qualcosa. Cosa è successo, Franco Iappelli, ieri, che per l'ennesima volta dimostra che Giorgia Meloni, più che la bravura, può la fortuna nella vita, no?
È scattato il fattore C.
Esatto.
È scattato il fattore C, cosa che normalmente scatta nelle vicende personali e politiche di Giorgia Meloni con una regolarità e tempestività assoluta.
Sì.
E che cosa è successo? È successo che Solinas si è, non dico autoeliminato, perché l'hanno eliminato gli altri, però diciamo, è scivolato sulla grande buccia di banana di un'inchiesta giudiziaria.
Ma guarda un po'.
Quindi è praticamente bruciato senza se e senza ma, cosa che tu lo stavamo commentando prima. Per rendere l'idea di quella bellissima vignetta di LK, quella
sì, che bellissima, si vede, stupenda,
che nel... si vede la Meloni che al telefono riceve la notizia dell'incriminazione di Solinas e fa: oddio, oh mamma, non ne posso più, presto un sorso di champagne.
Non riesco a respirare.
Non riesco a respirare. Quindi secondo me vale più di 10 editoriali messi insieme.
No,
perché,
non c'è dubbio.
Perché è ovvio che fotografa la situazione in una maniera.
Sai che secondo me il colpo di fiore ce l'ha avuto anche Salvini.
Sì, assolutamente.
Perché in questo modo non esce sconfitto dal braccio di ferro con la Meloni. Può dire sempre: faccio un passo indietro, il mio atto di responsabilità nei confronti del paese.
Non sono d'accordo.
Cioè, secondo me non esce sconfitto dalla Meloni in questo caso. Cosa che sarebbe successa?
Non esce sconfitto. Una volta si diceva esce dalla comune, nelle vecchie rappresentazioni teatrali, no? Sai, è uscire dalla comune con nonchalance, ecco.
Sì.
Lui non poteva fare nient'altro, però gli si è offerto il destro di questa uscita malinconica, se mi consenti, però esce molto ammaccato.
Già il giorno prima si era salvato con la vicenda Zaia,
ma già deve
e di fine vita si è salvato grazie a una del PD.
Ma lui che cosa torna? La vicenda Zaia dimostra che, tra parentesi, esistono due leghe e che quella di Salvini non è proprio la vincente, la cosca,
però
la cosca
vincente nel Veneto. Poi bisogna vedere in Lombardia.
Ma
no,
è Lombardia, ci sono le cose, cioè il nord è il nord, no? Non è la Sardegna. Il discorso della Sardegna, cioè lui che fa? Torna dai suoi con la certificazione della sconfitta.
Ma potrà dire che la colpa è dell'arbitro.
Ma
come
sì.
Faceva uno che...
Però adesso io vi leggo proprio per far capire che anche una cronaca si può scrivere in maniera un po' intingendo, come dire, il veleno. A 4 giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni regionali in Sardegna, una bufera giudiziaria si abbatte su Christian Solinas. Da una costola dell'inchiesta giudiziaria corruzione, abuso d'ufficio e altri reati emerge l'ordinanza di sequestro cautelare di beni per 350.000 euro nei confronti del governatore e di altri 6 indagati. L'indagine procedeva, attenzione battaglione, procedeva da qualche anno e a due filoni: la compravendita di un immobile e lo scambio di un incarico in un ente pubblico con lezioni pare ben retribuite che Solinas avrebbe dovuto tenere in un'università dell'Albania con una promessa di laurea honoris causa.
Dove si è laureato il figlio di Bossi, in Albania.
Esattamente. Vedi, vanno tutti in Albania a laurearsi. Certo. E gli altri indagati sono due esponenti del Partito Sardo d'Azione, Nanni Lancioni, consigliere regionale, e Christian, anche qui sempre sto Christian, Stevelli, consulente del governatore. Poi Roberto Zedda, imprenditore cagliaritano che ha acquistato l'immobile da Solinas, e Roberto Raimondi, il manager aspirante alla direzione dell'EMPI, l'autorità di gestione del programma ENI CBC nel bacino del Mediterraneo, nonché il rettore dell'Università di Tirana e Ippipurrà.
Lo vedi?
Arben Gaia e Algonzo Lotio, dirigente della eCampus. L'indagine a due filoni e si è sviluppata intorno a un'abbazia sulle colline di Capoterra, Interland Cagliaritano. È un rudere e Solinas l'ha acquistato nel lontano 2002 dai frati minori. è valutata 35.000 euro, ma non ha sborsato un euro. I religiosi gliel'hanno regalata perché lui si è impegnato a ristrutturarla e si sono riservati il diritto di utilizzarla loro ed eventuali ospiti per sostarvi, mangiarvi e svagarcisi, testuale nel Rogito. Ma sull'abbazia c'è dal 1987 un vincolo del Ministero dei Beni Culturali. Solinas ottiene un finanziamento regionale di 183.000 euro da inizio ai lavori, ma deve fermarsi perché la magistratura apre un'inchiesta per abuso d'ufficio e edilizio, finanziamento restituito, indagine archiviata. L'abbazia viene poi venduta nel 2020 a Zedda, imprenditore che la lavora negli appalti pubblici anche con la regione, il quale versa 200.000 euro come caparra su un prezzo concordato di 550.000. Un mese dopo Solinas acquista una villa di 500 metri quadrati e 20 vicino a Poetto, spiaggia di Cagliari, dando un acconto di 200.000 euro. Ben 550.000 euro per un rudere vincolato? Su caparre e compravendite sospette si accende un faro della procura che in parallelo apre il secondo filone sull'incarico dei Raimondi e all'Università di Tirana, acquisendo alimenti che ritiene sufficienti per chiedere e ottenere ieri il sequestro cautelativo, guarda caso ieri, dopo 2 anni di indagine. Il governatore nega qualsiasi illecito e incassa la solidarietà della Lega, che non poteva non dargliela, diciamola francamente. Fra gli altri guai anche un processo in corso per la nomina del direttore generale della regione, privo, sostiene la magistratura, dei requisiti. Un altro alto dirigente magistrato della Corte dei Conti, che ha supportato nella nomina e ha scelto il rito abbreviato, è già stato condannato a 2 anni e 8 mesi. Allora, qui, che è una cronaca assolutamente scevra da ogni commento, ma fa capire che anche una cosa, che questa indagine poteva tranquillamente emergere o molto prima, esatto, o molto dopo,
esatto,
che ci sia come tempi. Al solito, caro Franco, un po' una magistratura ad orologeria, non lo trovi singolare?
Non lo dico io, lo dice la Lega,
sono coincidenze
sulla insomma, cioè della magistratura orologeria, sono dei primi comunicati della Lega, parlano chiaro, insomma, del resto mi sembra, come diceva il Divo Giulio, tu lo sai meglio di me,
certo.
Insomma, a pensare male
ma
si fa peccato,
ma ci si coglie, insomma,
ma anche ecco. Qui colpa della magistratura comunista, mi chiedo? No, per sapere.
Quindi, allora, diciamo che Solinas non c'è più, perché non può essere diversamente. Solinas non sarà più candidato, perché neanche la Lega lo sosterrà più, vista la cosa, e quindi avanti con Truzzu.
Avanti con Truzzu,
portiamo lo champagne a Palazzo Chigi, perché ovviamente non possiamo
non respira.
E possiamo dire che il caso interno alla maggioranza l'ha risolto come al solito un elemento esterno. Questa volta è appunto la magistratura che è arrivata a togliere le castagne dal fuoco. Mentre resta ancora aperto un altro fronte sempre della Lega, che questa volta la magistratura non può entrare a gamba tesa per risolverlo, perché è una questione squisitamente politica e tutta interna al Carroccio, ed è quella che riguarda il voto che c'è stato nei giorni scorsi in Veneto e che Zaia, il governatore del Veneto, ha promosso sul fine vita. Zaia ovviamente ha perso, ma ha perso perché una consigliera del PD ha disobbedito la tale Bigon, che bigotta ci vuole poco. Lei dice in un'intervista al Corriere della Sera: il mio partito mi accusa, la mia coscienza ha detto di no, la tua coscienza probabilmente ha detto di no. Però non è la tua coscienza, tu devi pensare anche a quello degli altri, e probabilmente questa Bigon passerà alla storia per essere, poi la cacceranno ovviamente dal PD, ma al di là di questo, quindi non è neanche colpa di Zaia se è finita male.
Ah, certo.
Però si è aperta una resa dei conti all'interno del Carroccio, perché Zaia ovviamente sta sotto il fuoco amico, Salvini fine vita, io sono contrario, e Fratelli d'Italia punta il dito. Allora, è di tutta evidenza, Franco, che dietro questa alzata di scudi contro Zaia, perché tutti sapevano quello che stava facendo, c'è la questione del terzo mandato, perché la Meloni, come sappiamo, punta anche alla quella che è la poltrona del governatore del Veneto per cambiare cavallo, con un tale De Carlo, mi sembra si chiama.
Un personaggio molto,
sì, mi pare di sì.
Molto, non dico mediocre perché non voglio giudicarlo, ma oserei dire molto opaco. Molto,
sì, sì, ma sicuramente
non ha una grande visibilità.
Sindaco del paesello, voglio
non
dire.
Ha una grande
Luca
visibilità.
Luca De Carlo si chiama, senatore veneto del partito della Meloni, che è quello che viene giù dalle montagne,
esatto,
de Calalzo Corte.
È il nonno di Heidi.
Però insomma l'importante è occupare la poltrona, e quindi non ci si rende conto che con questo discorso del fine vita sarà utilizzato contro Zaia per impedire il suo terzo mandato, in un momento in cui la Lega è particolarmente fragile, vogliamo dire?
Ma è tutto, ruota intorno a quel limite, del 10%, insomma.
Se non prende il 10%,
ci siamo giocati. Salvini, cioè, insomma, ecco.
Però a questo punto, se lui non prende il 10% alle europee, tu stai dicendo?
Sì, sì.
Ecco, allora, sì, hai ragione, quindi a giugno ci sarà questo Red Erazione, ma a quel punto io immagino che Zaia possa tranquillamente prendere il posto di Salvini, cioè tranquillamente, certo. No, perché non sarà per niente tranquillo, sarà un passaggio anche importante, ma nel frattempo lo avranno logorato Zaia, non pensi?
No, penso tra le due posizioni, mi sembra quella soggetta al logoramento, e l'ha dimostrato, eppure gli è lato il nostro capitone.
Da una parte c'è tanto fattore C, dall'altra parte ce n'è molto poco, però va detto.
In questo caso, secondo me, è andata bene a Salvini sta storia.
No, assolutamente. È una pezza a colore, niente di più. Non vedo.
Ha evitato di fare la figura di quello che perdeva il braccio di ferro con la Meloni sulla candidatura, perché tanto era ovvio che la candidatura fosse Truzzu e non Solinas.
Vai a difendere usquad finem Solinas, e poi scopri che questo praticamente è un indagato, uno che presumibilmente ha commesso una serie di reati, eccetera, non è che ci fai una bella figura, cioè, voglio dire, non vedo effettivamente cioè il massimo che puoi dire, e come dicevo prima, è uscito di soppiatto dalla comune, come si diceva nelle vecchie compagnie teatrali. Non vedo niente di cosa. Del resto, sulla stabilità e sulla forza personale di Zaia, io onestamente ci metto la mano sul fuoco, non c'è paragone.
Che ha le spalle grosse Zaia,
ma secondo me Zaia non solo ha le spalle grosse, ma ha le spalle sue.
Ricordiamolo che lui è stata la lista Zaia.
Infatti
ha
è lui
fatto
che si tira dietro le persone, non
viceversa.
Certo.
Ma non pensate adesso, la domanda ovviamente non è retorica, che vista l'andazzo Zaia non possa pensare di spaccarla proprio invece la Lega e di prendersene una parte per fare un partito personale? Perché l'idea è anche non questa, cioè davanti a una fragilità del capitone, come lo chiamiamo diciamo noi in maniera gergale, ma Salvini sostanzialmente ha finito la sua
parabola
politica e anche personale.
Ha finito al papete, dopo il papete
secondo me
ha dato la zappa sui piedi.
Adesso sta in piedi anche Giorgia Meloni, questo lo sa. Sta in piedi come segretario solo perché in questo momento non è possibile fare diciamo un passaggio di consegne, ma dopo le europee, se non dovesse prendere il famoso 10%, questo passaggio di consegne potrebbe anche essere agevolato nei confronti di Zaia o di Fedriga. Però Zaia a questo punto, vista la situazione, potrebbe anche serenamente prendere e farsi un partito per conto suo, perché lui il seguito ce l'ha.
Penso di sì, penso non è un'ipotesi da scartare.
Ce la può fare?
Sì, sicuramente.
Ma lui, fra l'altro, Verona è una città molto particolare in cui ci sono dei grandissimi settori cattolici che possono andare dalla parte di Zaia. Cioè, non dimentichiamo che il sindaco di Verona eletto è uno che non è del centrodestra. È Damiano Tommasi, ex calciatore, che fa parte dei movimenti cattolici, chiamiamoli progressisti, che a Verona contano molto e che potrebbero in qualche modo andare in soccorso di Zaia. Cioè, quella è la città dei Gomboniani, tanto per dirne una, in cui i missionari gomboniani contano qualcosa.
Certo,
sono delle presenze. Sì. E Tommasi è uno che ha fatto sempre volontariato, si è dato da fare, eccetera, eccetera. E ha vinto a sorpresa le elezioni per il sindaco.
Anche questa è una suggestione interessante, non trovi, Franco?
Ma onestamente non ti dico. Le diatribe del mondo cattolico mi interessano ben poco, insomma.
Vabbè, ma qui le stiamo contando, non le stiamo.
No, sono solo teste, non è una questione di. Sono teste, insomma.
Io ne parlo a fronte di numeri che possono andare dalla parte di Zaia.
Io penso che comunque, indipendentemente, non è tanto una questione religiosa, o meglio, lo è. In chi vuole fare tipo Salvini e tipo la bigotta eccetera, chi ne vuole fare problemi di coscienza, di credo, di religione, di tutto quanto. Io penso che onestamente è una grande conta.
Sì.
Di un certo tipo di elettorato, di mentalità, di cose, e da una parte e dall'altra. E io sono convinto che la spunta Zaia a livello di opinione pubblica, a livello di cose.
Cioè, anche perché voglio dire delle intemperanze,
sì,
di Salvini.
Io stavo dicendo esattamente questo, che a suo sostegno si possono schierare anche settori della Chiesa Cattolica che prima votavano dall'altra parte.
Oddio, dopo sai...
questa è la mia impressione, sì. Poi.
Dopo questo fine vita non so se poi sarà così, ma io vedo per Zaia invece un futuro luminoso come uomo di centro.
Sì.
Cioè, lo vedo come quella persona, quell'elemento che manca in questo momento, l'anello di congiunzione, diciamo, tra i nuovi estremismi che secondo me prenderà necessariamente il posto di
Calenda e di Renzi, secondo me.
Sì, di Calenda e di Renzi.
Può occupare quello spazio lì.
Esatto.
Per questo dicevo, tirandosi dietro settori della Chiesa Cattolica. Lui ce l'ha la forza per fare un centro di un certo livello, insomma, che non sia becero, che non sia un venditore di fumo.
Sì,
questa è la mia impressione.
Questo è senz'altro sì. Comunque, diciamo che allo stato attuale il marasma dei giorni scorsi riguardo alle candidature delle regionali un po' si acquieta e molte pedine vanno a posto per conto loro. Ovviamente lasciando un problema politico enorme in sottofondo, che è quello che abbiamo appena raccontato, cioè uno Zaia che sta diventando ingombrante, Solinas che adesso va da parte ma secondo me si vendicherà, perché questa è chiaramente un'inchiesta che non chissà come finisce, e quello ha perso comunque la poltrona di governatore. I sardi non sono persone che lasciano tutto così che corra,
sì,
in maniera...
Sì, però tieni presente che lui non aveva un grande seguito.
No, Solinas
né lui né Truzzu,
no,
fra l'altro,
ma neanche Truzzu ce l'ha, però insomma nel caso specifico sempre meglio di Solinas. Però non è una questione locale, è una questione nazionale, e quindi secondo me poi anche, cioè, Solinas se non ci fosse stata l'inchiesta l'avrebbero fatto fuori uguale, ma gli avrebbero dato una poltrona di compensazione,
certo,
così
sì,
non gli devono dare neanche quella,
quello è vero,
dico bene Franco?
Non fa una piega,
ecco, appunto.
Non ci avevo pensato,
così insomma hanno eliminato. Purtroppo siamo
l'esperienza, l'esperienza insegna, vero?
La politica è questa, no?
io te lascio ma tu me dai, perché certo, cioè, insomma, certo. Dire, questo è il senso. Allora, detto questo,
in tutto questo l'abbazia che fine ha fatto? Mi sta a cuore, perché l'abbazia che presa fine Zedda, ha fatto,
cioè, aspetta, l'ha presa Zedda, ma non sappiamo che fine abbia fatto questa abbazia, che poi tra l'altro, se detto fra di noi, deve essere proprio una chiesupola, perché 35.000 euro di base, cioè gliel'hanno pure regalata ai frati, ma te ti certo. immagini che un frate regala qualcosa, scusami, ma anche oh, tu no. sei un uomo che ha uso di mondo, sì, 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 da quando in qua, ecco, quindi sicuramente c'erano da metterci le mani pesantemente, ce l'avranno anche messe, poi che fine avrà fatto l'abbazia? Adesso questa è una buona domanda che speriamo emerga da, non solo dall'inchiesta, ma che qualcuno faccia, come dire, apra un faro. E allora, ma ieri non è successo solo questo, che comunque già di per sé è qualcosa che fa, è una, rappresenta una svolta, diciamo, nel panorama politico. E mentre Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni ancora una volta in Emilia-Romagna si davano bacetti, e addirittura ho scoperto che la von der Leyen, che è già nana, è un po' più alta della Meloni. Te puoi figurare quant'è la Meloni, che secondo me si è abbassata anche un po' nel tempo. Vabbè, comunque devo dire che il patto della piadina, come l'hanno chiamato alcuni colleghi, che riguarda vergogna, 12 miliardi per l'alluvione, non sono poi quelli che veramente ci si aspettava, però per la Meloni non sono tanto i 12 milioni di euro che arrivano comunque benedetti per ripagare le persone colpite dall'alluvione, bensì il rinsaldamento dell'asse con la von der Leyen in vista delle prossime europee, perché diciamocelo francamente, c'è già un disegno, vero Franco, che riguarda la prossima Commissione europea, in cui si immagina un von der Leyen bis. Posso dirla così?
Puoi dirla così.
Posso dirla così. Quindi Giorgia Meloni, che questo lo sa e lo conosce perfettamente come, diciamo, come punto di caduta, perché l'Europa non cambierà segno politico, quasi con buone probabilità ci sarà forse qualche scossone, ma Ursula von der Leyen potrà continuare a governare all'interno di una commissione i cui pesi politici, se potranno cambiare, cambieranno veramente di poco, e giustamente Giorgia Meloni si assicura il suo appoggio anche per il prossimo futuro. Ho detto bene?
Ma diciamo che mentre parlavi mi veniva in mente la frase di Longanesi, cioè gli italiani corrono sempre in soccorso del vincitore.
Ma sicuramente, sì, ma sicuramente.
Quindi diciamo l'astuta Giorgia, diciamo, ha messo cappello su quello che può essere un futuro scenario europeo.
Questo certo. significa che ha scelto una parte di campo ben definita.
Sì.
Ma questo è fuori discussione.
No, perché si parla sempre della possibile adesione all'accordo con Marina Le Pen, ma non questo... è aria proprio. Questa... A questo punto von der Leyen è von der Leyen, è Draghi,
sì,
è quella,
esatto,
gente lì.
Dai, questa gente qua, e purtroppo d'altra parte in questo momento non c'è nessuna alternativa credibile, e quindi tanto vale tenersi quello che si ha in attesa di vedere come vanno le cose. Qui c'è un fondo di Massimo Franco che non mi è simpatico sul Corriere della Sera, che dice una sponda con Bruxelles per escludere i sovranisti. Diciamo, non ci racconta nulla che non avessimo già pensato per conto nostro, però è effettivamente questo il quadro che emerge da quella fotografia di Forlì, in cui le due signore si sono ulteriormente strette la mano, se ce ne fosse stata la necessità.
Ci hanno tenuto a dirci anche che si sono baciate sulle guance.
Ebbene, sì,
colleghi,
ci mancava altro che fosse un'altra cosa. Vabbè, detto questo, caro Franco, ieri c'è stata anche una bella bagarre, e questa però me la devi spiegare, perché in commissione sulla commissione Covid. Allora, ricordiamo per i nostri ascoltatori che ci sono due commissioni appese, una è la commissione Covid, l'altra è la commissione che riguarda Emanuela Orlandi.
Ecco.
E se per la prima ieri c'è stata, cioè se per la prima c'è una linea politica molto precisa, cioè vogliono fare il mazzo a Speranza e a tutto quello che ha deciso durante il Covid, e non è un caso se poi è successo quello che andremo presto a raccontare. Sulla commissione Orlandi anche lì c'è uno schieramento molto preciso che riguarda Fratelli d'Italia e tutta la maggioranza, perché nessuno vuole che quella commissione intacchi la figura di Carol Wojtyła.
Esatto.
E quindi non si mette in moto questa commissione,
ieri,
perché sanno ieri è uscita pure la storia
un
di Casaroli nei confronti
da parte di
Casaroli.
Pietro Orlandi, e insomma
non è niente
mi
male.
Sembra colossale, eh?
Assolutamente colossale, perché si parla ovviamente di questioni che diciamo hanno attinenza con quelle che erano come possiamo definirle, le cose segrete di Casaroli, cioè
pedofilia con bambine
di 12-13
disagiate
anni,
prese dai campi rom perché regalassero le mutandine al cardinale. Questo
cardinale
è quanto
ha detto
Pietro Orlandi. Poi
non sappiamo con quale, però insomma, certo. Diciamo che è abbastanza impressionante.
Mi sembrano accuse molto molto pesanti.
Esatto, ma tanto ormai Pietro Orlandi ha perso qualsiasi tipo di inibizione. Fatto sta che quella commissione non, anche grazie a queste nuove rivelazioni, diventa sempre più delicata, e proprio perché è delicata e potrebbe riscrivere una pagina intera della storia, perché chiamando in causa Wojtyła si potrebbe riscrivere addirittura tutto il percorso che ha portato ovviamente alla caduta dell'Unione Sovietica, al ruolo del Vaticano con Solidarność in Polonia e tutto il resto,
i rapporti con
perché
la...
il tempo è quello, e siccome è una cosa enorme quando hai a che fare con una commissione inquirente, allora è meglio che tutto venga tacitato. Non è un caso che a 4 mesi dal voto del Senato su questa commissione bicamerale
non si sa ancora
qual è
niente,
la composizione.
Sì, certo.
Ma non mi meraviglia, cioè,
certo, no, te no.
Non vedo.
Ma perché sei un vecchio lupo di Transatlantico, no, non te meraviglia,
no,
certo,
no,
che no,
no,
ma la gente normale un po' dice,
no,
qualche domanda se la fa.
Non mi meraviglia, guarda, Elena, non mi meraviglia. Non tanto per il vecchio lupo di Transatlantico, eccetera, ma non mi meraviglia dal punto di vista storico. Perché? Perché veramente tu hai detto una cosa, cioè qui bisogna riscrivere tutta la storia,
certo.
E nessuno la vuole riscrivere,
no.
E non è opportuno che venga riscritta, cioè non so se riesco a spiegarmi, cioè qui stiamo di fronte, prima di tutto bisognerebbe togliere la patente di Santo Wojtyła, che non è una cosa, insomma, cioè è la prima volta che una cosa del genere dice ti revoco da santo, insomma.
Il Papa si dimette, va bene, ma uno che si dimette da santo,
uno che si
dimette
da santo un po' diventa imbarazzante,
no, diventa imbarazzante, quindi non diciamo, cioè non diciamo, stiamo parlando di Fanta Vaticano, cioè, c'è la Fanta politica e c'è il Fanta Vaticano che è come si dice, gli intrighi dei sacri palazzi,
esatto.
che poi sono veri e reali.
Sì, infatti hanno fatto la fortuna di diversi scrittori
ma
che
non
con
solo,
la scusa della fantascienza raccontano delle cose invece di cronaca.
Non solo contemporanei, diciamo che c'è una vecchia tradizione di intrighi e di complotti nelle felpate stanze del Vaticano. E il discorso, secondo me, io se vuoi una mia opinione personale, ma strettamente personale, insomma, secondo me il fratello della Emanuela, insomma, parla un po' troppo. Capisco.
Dopo 40 anni c'ha pure diritto a qualche parola fuori posto, secondo me. Cioè, già un miracolo che non sia andato col mitra lì.
Sì, ma perché, sono passati 40 anni.
Appunto.
Sono passati 40
anni. Lui ha diritto di sapere dove sta sua sorella, dove è sepolta, dove è stata.
Sì, ma lui ha il diritto di sapere, ha il diritto di saperlo, ma comunque è una questione che esula invece dal contesto, perché poi quello è un elemento, diciamo, è un, è stato un avvenimento, una cosa che è sfuggita evidentemente
di mano a
qualcuno, non doveva andare a finire così, però è un, diciamo, una cosa nell'ingranaggio che è generalmente il sassolino che generalmente
particolare, non è lo scenario di fondo, anzi lo scenario di fondo secondo me è molto più inquietante, se vai a vedere in base proprio a queste rivelazioni, a queste, insomma, noi cerchiamo di capirci, che non sai quando comincia il famoso effetto ventilatore, no?
Sì, il famoso effetto ventilatore.
Che tu sai che benissimo che cos'è, che quando poi viene acceso il ventilatore
va dappertutto
e si sporcano tutti, insomma, per capirci.
Sì.
Vedi, posso concludere con una frase che ti meraviglierà, però non da singola persona, da uomo della strada, ma proprio da osservatore politico un po' disincantato. Nel Vangelo c'è scritto «O portet ut scandale veniant», cioè è opportuno che gli scandali vengano fuori, vengano cose. Stavolta io dico
è meglio di no,
perché gli equilibri che metterebbero in discussione sono così talmente fragili, ma talmente basilari, che rischia di venire giù una slavina con tutto il resto.
E comunque non è questo il tempo, capito?
Sì, cioè, io sono sempre per far venire giù tutto, invece, sì, figurati.
Figurati. Non è una questione di essere prudenti, Giorgio, è una questione di equilibri che poi davvero, avendo questi qua intorno, questi che governano eccetera eccetera, poi se li incanti rischi che sia peggio quello che viene fuori. E allora in questo momento la prudenza, che non è quella di attenzione, che non è quella di Fratelli d'Italia al Senato e neanche di Gasparri, che vuole essere messo dentro la commissione vuole stare lì a fare il gendarme di Wojtyła, ma è proprio il contesto generale che pone tanti interrogativi. È sicuramente vero che Emanuela Orlandi era qualcosa di talmente bollente da tenere nelle mani che né la Procura di Roma né altri hanno voluto tenere in mano questo fatto per più di tanto tempo. Perché si innesta proprio in questo tipo di meccanismo. La banda della maglia non c'entra niente, e anche quella
è stata manovalanza, quella sicuramente.
Esatto, c'è anche quello come aspetto, ma il contesto politico generale di che quella commissione andrebbe a scandagliare è chiaramente qualcosa di estremamente pericoloso per la tenuta di moltissime cose, che non riguarda solo il Vaticano, riguarda anche qualcosa di esterno. Quindi quella, diciamo, è finita sotto il tappeto, o comunque per il momento non se ne parla. Chi invece sta diventando una cosa che è altrettanto pruriginosa, anche perché oggi il Wall Street Journal, adesso poi ve lo vado a trovare, ha tirato fuori qualcosa di interessante sul discorso del Covid. Ma intanto io vorrei che Franco soprattutto mi dicesse che cosa sta tentando di fare la maggioranza su questa commissione, perché ieri c'è stata una cosa surreale, cioè c'è stato un doppio voto. A un certo punto non c'era un voto ha dato un risultato, e dopodiché c'è stata una contestazione e il presidente della commissione, che è tale Cozzolino, che noi conosciamo bene per essere insomma un personaggio anche lì di manovalanza della destra, come presidente della commissione ha pensato bene di ripetere il voto in modo che andasse a favore della maggioranza stessa. Ti sembra un colpo di mano?
Sì, abbastanza. Però resta la volontà adesso di trovare un capro espiatorio, e il capro espiatorio si chiama Speranza, mm-hmm. no? Insieme non solo lui, anche altri, eccetera. Però va detto, non voglio passare per il Novax, perché mm-hmm. mi sembra che insomma i Novax molte volte hanno fatto una polemica che non esito a considerare un po' becera e disinformata. Però c'è un fatto, che c'è stata una grande leggerezza in queste vaccinazioni a tappeto, eccetera. Io ieri sera vedevo un servizio, ovviamente, del come si può dire, dell'urlatore. Beh sì, il giornalista che urla sempre di fronte alla telecamera, scusa, Mario Giordano.
Ah sì,
dico,
sì.
Vedevo
tanto non lo sente nessuno lo stesso con la voce perché urla.
Esatto.
Comunque che c'è stato un lungo servizio su tante persone che ritengono di aver perso familiari in seguito proprio alle vaccinazioni. Ora, quanto sia vero, quanto non sia vero, insomma.
Allora, quella dei vaccini sicuramente è stata una, e questo l'abbiamo appurato poi in seguito, una sperimentazione su larga scala, perché ovviamente quei vaccini sono stati fatti un po' in corsa. Quindi evidentemente qualche persona che ha perso la vita in virtù delle reazioni al vaccino ci sta,
c'è stato sicuramente. Però non sappiamo quante persone si sono salvate.
Esatto, perché
grazie
c'è
al vaccino.
Esattamente quello che stavo per dire, cioè esattamente questo, cioè attraverso, con quel vaccino probabilmente tanti altri se ne sono.
Sì.
Però oggi vi stavo per dire questa cosa qui perché la trovavo interessante, il Wall Street Journal, che a differenza di tanti giornali italiani è un giornale serio, riporta una notizia che ha fatto, come si suol dire, rimbalzata sui media internazionali. Ricercatori cinesi isolarono e mapparono il Covid-19 alla fine del dicembre del 2019, almeno 2 settimane prima che Pechino rivelasse al mondo i dettagli del virus mortale. Lo rileva in esclusiva appunto il Wall Street Journal, dopo aver esaminato i documenti che il Dipartimento della Sanità americana ha ottenuto da una commissione della Camera. Secondo il giornale, un ricercatore cinese a Pechino caricò una sequenza quasi completa della struttura del Covid in un database gestito dal governo americano il 28 dicembre del 2019, mentre la Cina condivise la sequenza del virus con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, solo l'11 gennaio del 2020. E infatti i tempi sono, diciamo, un po' diversi. Quando il ricercatore Li Liren dell'Istituto Pathogen Biology di Pechino aveva già mappato il virus, i funzionari cinesi descrivevano ancora pubblicamente l'epidemia a Wuhan come una polmonite virale di causa sconosciuta e dovevano ancora chiudere il mercato all'ingrosso locale di animali vivi, luogo di uno dei primi focolai del Covid. Le nuove informazioni, precisa il quotidiano USA, non fanno luce sul dibattito se il coronavirus sia emerso da un animale infetto o da una fuga di laboratorio, che è ancora ovviamente il grande
è un'ipotesi plausibile.
Esatto, ma suggeriscono che il mondo non dispone ancora di una spiegazione completa dell'origine della pandemia. Le 2 settimane in più avrebbero comunque potuto rivelarsi cruciali per aiutare la comunità medica internazionale a individuare come si diffuse il Covid-19, a sviluppare le difese mediche e a avviare un eventuale vaccino, secondo gli specialisti. Alla fine del 2019 scienziati e governi di tutto il mondo stavano facendo a gara per comprendere la misteriosa malattia che poi avrebbero chiamato Covid-19 e che avrebbe ucciso milioni di persone. Allora, qui il problema è che attraverso i tempi, se vogliamo leggere, sì, questa, decriptare tra le righe questa notizia, attraverso questa discrasia, diciamo, di tempi, emerge che comunque la Cina non ce l'ha raccontata giusta, laddove non è chiaro se loro l'avevano, diciamo, già mappato questo virus perché gli era sfuggito proprio dal laboratorio, sì, loro, oppure perché era sfuggito da uno dei loro orrendi mercati di animali vivi. E questo non lo sappiamo, di sicuro la Cina è ancora nel mirino. Ma quello
però
che
loro, da quello che ho capito, scusami, perdonami se loro hanno passato dei dati agli americani che se li sono tenuti per 2 settimane,
15
era
giorni, sì,
appunto,
15
quindi
giorni, se li sono tenuti prima perché volevano vedere
responsabilità cinese.
Esatto, la responsabilità cinese comunque, sai, è doppia,
sì,
nel,
sì,
senso,
sì,
sicuramente è partito da lì e sicuramente questi avevano dei dati prima di renderli, diciamo, disponibili alla comunità internazionale. Questo ovviamente non toglie niente alla piccolezza della bagarre che c'è stata ieri appunto dibattito in Senato sulla commissione Covid, che non vuole assolutamente fare luce sul Covid, sulle cause del Covid, bensì su come ha agito Speranza, sì, e il governo precedente gestito da Giuseppe Conte sulla pandemia. Dove vogliono arrivare secondo te quelli di centrodestra sul discorso Covid, al di là della resa dei conti? Che cosa vogliono dimostrare? Che ci hanno chiuso in casa e potevano farne a meno?
Sì. Sì, sì, sì.
Ah, questo.
Ma che è stata gestita male.
Bah.
Beh, io sì, no, 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 me... sono io personalmente nel mio piccolo penso di sì. Cioè, nel senso, si potevano evitare tante cose. Non ho
ma
detto...
scusami, se già ci hai avuto milioni di morti perché la... e ci hanno chiusi dentro casa, pensa se lasciavano tutti liberi,
esatto.
Venivano ecatombe.
Ma non è... la cosa è discutibile. Mi sembra che lo stesso Fauci, quello che ha gestito
l'americano, sì,
l'americano,
ha detto che si è commesso un errore col lockdown. Cioè,
guarda,
che,
io non, cioè,
ma vabbè, queste sono opinioni,
delle mie,
no?
Certo, però io ho delle mie perplessità su Fauci, poi non mi convince del tutto.
Ma io ci ho perplessità,
allora,
su tutto, ma
certo, certo.
No, 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 no. Però, cioè, perché una tesi è valida e l'altra
no? No, ma
io
non stiamo dicendo questo.
Sto cercando di mettere sul tavolo tutte le cose. Allora, la situazione è che si è verificata una situazione che non era mai accaduta nella storia, perché nessuno sapeva che pesci pigliare. È stata presa una strada, cioè io, a proposito delle strade, in quel momento facevo un lavoro che stavo in strada a contatto con la gente, nonostante ci fosse il lockdown, io ero uno di quelli che portava gli alimentari ai supermercati, eccetera, eccetera, quindi stavo sempre a contatto con le persone. E ti assicuro che in quel momento qualsiasi cosa mi avessero dato per vaccinarmi, io me la sarei presa, perché stavo sempre con la preoccupazione che le persone,
adesso,
esatto,
oddio,
fra il banchista del supermercato, fra il fornitore che ci portava le cose che noi dovevamo, insomma, è stato un periodaccio. Allora io mi ricordo che la mia impressione fu quella che il governo di quel momento, che non è un governo che io ho amato ovviamente, come puoi ben immaginare, in realtà avesse gestito la situazione nel migliore dei modi, o nel meno peggiore se vuoi. Perché si trovavano di fronte a qualcosa che non era mai accaduto prima, e il fatto di aver organizzato poi le vaccinazioni, eccetera, eccetera, secondo me è stato un'ottima cosa, perché nessuno me ne aveva dalla testa che senza i vaccini e senza il lockdown dei morti ce ne avremmo avuti 10 volte tanto.
Sono d'accordo con te e ti posso assicurare che in quei momenti, perché io poi ci stavo in quei giorni a vedere che cosa succedeva, tant'è che poi riuscii a guadagnare la strada per Trevignano prima che chiudessero tutto, altrimenti sarei rimasta bloccata a Roma, e ti posso assicurare che c'era veramente una grande apprensione, e che alcuni documenti che erano in mano di Speranza erano delle, come dire, delle statistiche assolutamente raggelanti.
Ma
che
certo,
gli erano arrivate,
certo.
E che questo, nella paura di non sapere come gestire, io ci voglio vedere adesso uno di questi grandi chiacchieroni, ci vorrei vedere Mario Giordano, guarda, a fare al posto di Speranza.
Un articolo di Parisi, che Parisi non è esattamente l'ultimo scemo, il premio Nobel per la fisica, eccetera, eccetera, lui scrisse un articolo in cui diceva che per puro calcolo matematico e per calcolando i contagi che c'erano stati, saremmo arrivati a decine e decine di milioni di morti.
Ma tipo, l'esempio più ricorrente era quello della spagnola. Io non credo, come dicono quelli del centrodestra, che si sia fatto terrorismo perché almeno così si teneva la gente dentro casa e si obbligava la gente a stare dentro casa. Il terrorismo non era necessario, perché quando tu pensi che c'è un virus che non fa respirare le persone, le ammazza, cioè tieni dentro casa tu per autotutela.
No, ma poi ho visto che fine hanno fatto quelli che non hanno fatto terrorismo, tipo la RSA di Milano, dove obbligavano le persone a non usare la mascherina perché sennò preoccupavano gli anziani.
E poi
c'è stata una strage, non ci stanno più gli anziani là dentro, o meglio ce ne stanno di nuovi, perché quelli non ci stanno più.
Io credo che non si potesse fare diversamente, molto banalmente. Dico però che sono tutti bravi con il senno del poi, cioè sì, che adesso sì, tutti, sì, qualcuno sì, si arroghi il diritto di fare il processo a Speranza solo perché
al passato,
al passato, solo perché poi si è vista che la cosa si è, diciamo, contenuta ed è stata poi contenuta, ma nel tempo ci sono voluti 2 anni per contenerla, mica
certo,
patate.
Io...
Allora solo adesso possiamo parlare di un virus ormai diventato endemico, che la popolazione riesce tranquillamente a sostenere. L'influenza di quest'anno è ben più forte, più pesante del Covid, quindi insomma stiamo
solo che siamo sopravvissuti a questa,
esatto,
ci siamo presi la febbre a 39 invece a 37, però siamo
invece
sopravvissuti.
Di andare lì a cercare appunto di fare la solita commissione plotone d'esecuzione nei confronti di un poraccio che poi voglio vedete al suo posto,
no,
che facevi,
io guardo tanto di rispetto per Speranza,
cioè, vedi, mentre la commissione, quella su Emanuela Orlandi, come diceva prima con Franco, ha una sua, diciamo, pesantezza storica. Quest'altra è una minchiata,
è solo politica, è anti-Conte per le prossime elezioni, secondo me.
No, è solo anti-Conte, anti-Movimento 5 Stelle, anti questo. Allora, tagliando, come dire, la testa al topo, andiamo per un momento, visto che il tempo corre velocissimo, andiamo per un momento negli Stati Uniti, dove oggi c'è una notizia sui giornali che Franco ha diligentemente fotocopiato, che riguarda le macchine elettriche. Franco, dimmi un po' cosa sta succedendo in America e qual è il dettaglio? Ecco perché a
freddo,
noi ci interessa
il freddo eccessivo non fa, blocca le macchine elettriche con sì, non so se sì,
no,
esatto, non so, mi dispiace che tramite il microfono non si possa vedere questo mio riso sgangherato pieno di soddisfazione e da, come si può dire, antiluddista, proprio luddista, sono uno che sono contro il progresso, ma sai, io sono un tipo molto 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 particolare, in questo combatto una mia battaglia contro il come si può dire, questo nuovo capitalismo tecnologico che insomma fa impallidire il povero, io sai, sono uno di quelli che quando va sull'autostrada deve sempre andare al casello con la manina, e quello che mi fa, ma perché c'era la cassa automatica? Dico, guardi, io voglio salvare il suo posto di lavoro,
certo.
Quindi, quindi così, nei supermercati non assolutamente passo per le casse automatiche, quindi figurati la mia, come si può dire,
soddisfazione,
la mia riluttanza alle diavolerie.
Ma tu hai detto non sei, vabbè, lui è legato al passato, è legato a queste cose. Allora, diciamocelo francamente, tu hai una macchina ibrida, questo lo diciamo però.
Ma io ho una macchina, no,
hai una macchina
no,
ibrida.
No, mi hai preso, ma io ho una macchina ibrida, perché una mia amica e collega
mi ha costretto a comprare una macchina ibrida. Anche perché così
ibrida.
Non pagavi il parcheggio,
esatto.
Ed era questo uno dei
quello,
motivi.
E c'era anche un cospicuo risparmio di carburante, questo è fuori discussione.
È assolutamente fuori discussione, no. Però allora, quello che voglio dire, Franco, è che questa notizia io non riesco a capire realmente perché ti faccia gioire, al di là della tua diciamo incontinenza nei confronti delle diavolerie, nelle nuove diavolerie d'acqua, perché chi l'ha presa in tasca qua è uno delle bandiere di Giorgia Meloni, Elon Musk.
Tesla.
Tesla, signori, 35.000, 40.000, 60.000 euro, ora non so quanto costi una Tesla basica, ma costa un botto. Le Tesla a Chicago sono tutte per terra, cioè nel senso col sedere per terra, non si ricaricano, le batterie sono fottute.
Il bagagliaio per terra,
però, sono tutte fottute.
Però, io come al solito da odiatore dell'inverno, ma a Chicago,
ma
che ce la fai in giro con quella temperatura? Stattene a casa, che prendi la macchina, stai dentro casa, accendi i riscaldamenti a palla e basta.
Basta, vero? No, noi...
Fa meno 30, meno 40, non è umano lì, ma dai.
No, ma è la questione è perché ce l'hai con le macchine elettriche pur avendo un'ibrida. Oh, e ce l'ho perché rappresentano secondo me una forzatura, mi spiego. Mi sembra la solita speculazione a livello internazionale di multinazionali e roba del genere. Oh, per adesso si è deciso, signori, si passa all'auto elettrica. A parte il fatto
è greenwashing questo, una ripulita.
A parte il fatto che se voi guardate la mappa del mondo, prendete un mappamondo e vedete dove potrebbero diventare realtà e di come diffusione le macchine elettriche, stiamo a livelli veramente minimi, perché voglio vedere chi porta le macchine elettriche in Africa, in India, in altri paesi eccetera. Cioè, mi sembra una grossissima speculazione, tra parentesi stiamo facendo un favore grosso come un continente, alla Cina. Oh, stiamo diventando schiavi di quelle che lì serve il litio per le batterie, servono le terre rare,
scusami, ma allora tu stai dicendo che il riscaldamento globale dovuto ai carbon fossili non è reale? Perché delle due l'una, o cambiamo il modo.
Lei mi fa una domanda che mi espone al rischio di contumelie, accuse di retrogradità, oscurantismo medievale, cose del genere e così via. Io non sono tanto d'accordo, ovviamente esistono delle realtà che sono inconfutabili, cioè che i ghiacci si stiano sciogliendo mi sembra evidente, che il livello degli oceani si alzi mi sembra altrettanto evidente,
e aumenta pure la temperatura degli oceani,
che ci sia un cambiamento climatico. Siamo perfettamente d'accordo, però quanto è dovuto all'uomo e quanto è dovuto alle circostanze, oserei dire
comunque nella parte che ci riguarda, che sicuramente
diamo una bella mano,
è molto limitata. Cioè, io questo sai, poi ti dico francamente una cosa, a lei mia giovane virgulta cronistica
è la giovane che mi vabbè comunque vada,
no,
vada
no, se lo prenda
se lo prenda.
Rispetto a noi lo sei, quindi
vabbè,
basta,
okay,
se lo prenda, questo mondo tutto è relativo, quindi
non... certo, no, sì, sicuramente non so quanto sia, vabbè, andiamo avanti.
Io però, che sono un pochino più vecchiotto, io mi ricordo proprio lei, penso che non fosse neanche nata mia giovane conduttrice, e mi ricordo il famoso club di Roma, le riunioni del club di Roma, c'era una cosa, io già facevo il giornalista, ma arrivò sto malloppo sulla scrivania di cose che era la fine del mondo, cioè non saremmo sopravvissuti. Là ci sarebbe stata la scarsità di petrolio, saremmo andati con la candela in mano, là avremmo fatto quello, là saremmo morti di fame, perché così non si è verificata. Erano degli scienziati che prevedevano il futuro, non se n'è verificata una di quelle profezie, guarda, fortunatamente nemmeno mezza.
Vabbè, allora però detto questo, anche se non ci crediamo, anche se tu non ci credi, comunque è stato deciso che bisogna cambiare le macchine, ma qui ci sia che ci sia il freddo che si interpone in maniera importante nel funzionamento non solo delle Tesla ma delle macchine a batteria in generale, perché il freddo fotte le batterie, questo lo sappiamo, anche quelle semplici, non necessariamente quelle della Tesla, casomai è perché grazie al riscaldamento globale questi livelli di freddo ci sono pochissimi giorni l'anno, e quindi voglio dire il problema non si pone, perché in questo momento ovviamente si dovrà fare una ricerca per cercare di tutelare queste batterie, al di là del fatto che, per dirla ancora con Franco, resta un grande interrogativo lo smaltimento di queste batterie.
Quello è il problema.
Che diventerà ancora più inquinante rispetto a quello che...
Il problema è anche lo smaltimento dei pneumatici.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non, ma non c'è dubbio.
Ma le batterie è peggio.
Batterie sono belle...
Sì, però i pneumatici sono di più. Quantitativamente?
Sì, comunque le batterie sono pericolose.
Le batterie sono pericolose, che le sostanze diventano acide all'interno di
certo, però tu pensa quanta, nella vita della tua automobile, quante volte ha cambiato batterie e quante volte ha cambiato i pneumatici.
Sì, è vero.
Mettili vicino, c'hai due batterie. E
sì, però quelle batterie della macchina a cui tu fai riferimento sono piccole batterie, quelle di una macchina elettrica, una batteria grossa così.
No, ma io sulle macchine elettriche sono assolutamente d'accordo su questo. Ma è lo stesso discorso.
E costano un botto di soldi proprio perché sono diverse da quelle che utilizziamo per la messa in moto del motorino, della macchina a scoppio. E belle luci e hanno dentro tutti un sistema che si fonda sulle terre rare, eccetera eccetera, che diceva Franco, che obiettivamente ha dei costi in questo momento assolutamente
e poi quello è un altro motivo di resa in schiavitù delle persone che hanno la disgrazia di avere i giacimenti di queste cose, minerali, cioè, e delle terre rare nella loro nazione.
A proposito, cioè, di schiavi, a proposito di schiavi, vuoi dare l'ultima notizia?
Torno alle contumelie che diceva lui, cioè gli accessori da 400 euro firmati dal Viero Martini, realizzati in condizioni degradanti da personale cinese.
Certo.
Il Tribunale di Milano decide l'amministrazione giudiziaria, l'azienda ha agevolato caporalato e sfruttamento. Eppure questa è una sorpresa assoluta. Non sapevamo che ci sono laboratori con lavoratori cinesi che mangiano, dormono e fanno quello che devono fare là dentro. E soprattutto lavorano per 12, 13, 14 o 15 ore al giorno in condizioni misere, sia ambientali sia di salario.
Sì, ma non c'è dubbio su questo. Allora, su questo lo sapevamo, siamo alle 11 assolutamente spaccate, e a me sarebbe piaciuto oggi, devo dirvi la verità, andare anche oltre, perché ci avevamo un sacco di notizie da raccontare ancora, nonostante appunto la giornata non fosse diciamo foriera di grandissimi avvenimenti. E invece poi alla fine abbiamo visto che di notizie ce n'erano ancora. Avremmo voluto parlare di Gramsci e invece non ce l'abbiamo fatta. Avremmo voluto parlare dell'archivio di Cossiga e invece non ce l'abbiamo fatta, ma sono tutte notizie che tanto ritroveremo, tanto così come avremmo voluto parlare di Nordio, anche se poi Franco non ne aveva voglia di parlare del ministro Nordio.
No, proprio no,
perché insomma era una cosa anche abbastanza urticante che riguardava la sua io la chiamo intemerata ieri alla Camera, parlando dei reati che andrebbero derubricati perché sostanzialmente non esistenti o comunque di intralcio alla giustizia reale. La chiudiamo qui per oggi e ci dispiace, facendo gli auguri alla principessa Kate, ma anche alla prostata di Re Carlo, perché come dire, anche questo annuncio è arrivato così improvvisamente a scuotere le coscienze degli inglesi e della corona britannica, ma anche un po' le nostre. E detto questo, noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sperando ovviamente di trovarvi sempre numerosi all'ascolto di questa trasmissione e anche e soprattutto all'ascolto della nostra radio. Se vorrete risentire questa trasmissione e se vorrete risentire tutte le altre trasmissioni della nostra magnifica Oltrelago, potete andare su www.oltrelago.it e troverete tutti i podcast. Intanto un saluto per oggi da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Una buona giornata a tutti.